Si è visto nella lezione scorsa la complessità della vita, per così dire, del fatto nel processo e la complessità di questo meccanismo di interazione tra il fatto e la norma, il quale risponde a una circolarità più che al meccanismo sillogistico preso, diciamo, nella sua schematizzazione. E abbiamo visto come vi è una determinazione progressiva del fatto rilevante che è dedotto dalla parte e che è qualificato da un punto di vista giuridico da parte del giudice. Sul piano processuale e in questa particolare dimensione, il problema del fatto, tuttavia, non è finito qui. Nel momento in cui il fatto entra nel processo, voi sapete perché lo avete già studiato a procedura civile, il fatto deve essere introdotto nella domanda giudiziale, quella indicata dall'articolo 99 del codice di procedura e dall'articolo 2907 del codice civile. Il problema della corretta delimitazione della domanda, della corretta individuazione della domanda è un problema che va a strettissimo contatto con il problema del fatto nel processo. Vi ricordate che l'articolo 163 ha i numeri 3 e 4, richiedono che nell'atto di citazione sia determinata la cosa oggetto della domanda a tenore del punto 3 dell'articolo 163 e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda al punto numero 4. Quindi l'esposizione dei fatti è un elemento necessario alla validità dell'atto introduttivo, che in questo caso è l'atto di citazione, ma non è diverso per il ricorso, perché cambia, diciamo, nel ricorso il meccanismo di attivazione del procedimento, ma i requisiti di validità sono, per quello che riguarda il contenuto, identici all'atto di citazione. Dicevo, l'importanza di questi due requisiti e in particolare dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la traiamo dall'articolo 164, il quale al quarto comma sancisce la nullità dell'atto di citazione se omesso risulta assolutamente incerto proprio uno di questi due requisiti, il requisito numero 3 dell'articolo 163, cioè se è omessa o comunque resta indeterminata la cosa oggetto della domanda o se risulta parimenti, se è omessa o risulta assolutamente incerta l'esposizione dei fatti, gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda. Noi abbiamo questa norma che in realtà ci richiede l'indicazione del fatto e che dobbiamo leggere in combinato con l'articolo 2697, il quale attua quella ripartizione tra fatti costitutivi e modificativi, impeditivi e estintivi, e che così facendo traccia, diciamo, una ripartizione di massima tra quello che è l'onere di indicazione del fatto dell'attore e quello che è l'onere di indicazione del fatto della parte convenuta. Mi raccomando, sottolineo che si tratta, l'articolo 2697, di un'indicazione di massima, come vi dirò tra poco. Ecco, l'elaborazione del fatto che vi ho ricordato, sia pure per le sue grandi linee, nella lezione precedente, che è fatta ad opera dei civilisti, quindi dei sostanzialisti, si attesta su una sostanziale tripartizione di questi effetti, cioè un effetto costitutivo, un effetto estintivo, vi ricordate Pugliatti espressamente nominato come autore, si basava sul confronto sostanzialmente tra la situazione iniziale e la situazione finale, tra le quali poi doveva esistere appunto un legame, sostanzialmente un rapporto di causa e effetto. Ancora appartiene all'elaborazione dei sostanzialisti, addirittura risalente alla pandettistica, anche l'individuazione di un effetto modificativo del fatto, il quale viene avvicinato, associato all'effetto costitutivo. Posso farvi un effetto di atto modificativo, per esempio le parti stipulano un determinato contratto, poi per ragioni loro modificano questo contratto oppure per esempio sorge una discussione o sorge una esigenza appunto di arrivare a soluzioni diverse e stipulano una transazione. Ecco, questo, diciamo, il fatto che sottostà a questa esigenza di arrivare quindi appunto a una modifica di quello che è l'atto iniziale è un fatto modificativo. Se però prendiamo l'articolo 2697, vediamo che compare, come dire, un elemento di novità che è aggiuntivo a questa elaborazione dei sostanzialisti. Se invece che lezioni alla radio, come le chiamo io, fossero lezioni frontali fatte secondo il metodo tradizionale, vi direi qual è, vi chiederei qual è il fatto che compare in più rispetto alla triade dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi. Non essendo possibile fare questo dialogo, vi ricordo perché e vi esorto, insomma, a avere davanti a voi l'articolo 2697 a leggerlo e vedete che nell'articolo 2697 rispetto ai fatti costitutivi, modificativi ed estintivi troviamo un altro fatto, un'altra tipologia di fatti che è il fatto impeditivo. Si tratta di fatti principali. Che cosa vuol dire fatto principale? Significa che è un fatto che partecipa alla vita del diritto, cioè che è in grado di determinare la sua nascita, la sua modifica o la sua estinzione. Nella ripartizione degli oneri che attua l'articolo 2697, il fatto principale di natura costitutiva deve essere dedotto nel processo dalla parte attrice o comunque normalmente, diciamo, è introdotto nel processo dalla parte attrice, perché quel fatto fa sorgere, per l'appunto, costituisce la posizione sostanziale che lei ha interesse a azionare nel processo. L'articolo 2697 pone poi a carico del convenuto la prova, ma abbiamo detto anche l'allegazione, sia pure con quel temperamento per cui i fatti che sono approdati nel processo sono utilizzabili da tutti gli utenti del processo, quindi non c'è più la corrispondenza tra l'utilizzazione, tra la parte che ha allegato il fatto, oppure che l'ha provato e l'utilità che ne può trarre. Io sono la parte convenuta, posso allegare un fatto al processo che poi si risolve in un vantaggio, per esempio, per una delle mie controparti. Ecco, fermo restando questo, però prendendo quindi come riferimento questa ripartizione che fa l'articolo 2697, la parte convenuta sarà lei a dover provare, come dice l'articolo 2697, ma anche verosimilmente a introdurre nel giudizio perché è quella che ne ha interesse, i fatti che sono invece modificativi di quella stessa posizione sostanziale che ha fatto valere la parte attrice o che sono estintivi. Ma l'articolo 2697 pone a carico della parte convenuta anche l'onere di allegazione e prova dei fatti impeditivi. Come funzionano questi fatti impeditivi? Perché se È molto facile raffigurarsi e fare un esempio di un fatto modificativo, come ho detto prima, per esempio una transazione, o di un fatto istintivo. Nell'ambito contrattuale, io sono il fornitore di una merce, ho un credito nei confronti della la mia controparte mi paga, adempie e questo estingue il mio credito. Quindi se io azionassi in giudizio il mio credito, il fatto istintivo del credito che potrebbe far valere la parte convenuta è l'avvenuto pagamento, oppure anche per esempio la prescrizione. Per capire però il fatto impeditivo, è necessario approfondire il meccanismo di verificazione della fattispecie sostanziale. Questa elaborazione in Italia risale al professor Chiovenda. In particolare la ritroviamo nel suo famosissimo Principi di diritto processuale civile, che risale al 1923. E Chiovenda individua nei fatti impeditivi una categoria intermedia che riguarda quello che lui stesso definisce il rapporto in cui si trovano tra loro le varie circostanze che si richiedono perché nasca un diritto. Prosegue ancora Chiovenda nel dire che ogni diritto nasce da date circostanze che hanno la funzione specifica di dare vita a quel diritto, ma perché esse producano l'effetto che è loro proprio e normale, devono concorrere anche altre circostanze. Si tratta di un criterio che, sempre secondo Chiovenda, non soltanto fonda l'eccezione della parte convenuta, ma che presiede anche alla distribuzione dell'onere della prova. Sono certa del fatto che la lettura di quello che ho appena fatto, che è il passo originale che compare nei principi di Chiovenda, vi è oscuro, ma non vi preoccupate perché ritornerò anche sulla definizione di Chiovenda quando, diciamo, al termine di questa spiegazione, perché è attraverso la spiegazione che vi devo offrire che vi darò, come dire, gli elementi che sono necessari per comprendere qual era effettivamente il ragionamento che stava facendo il professor Chiovenda, che coglie obiettivamente con molta chiarezza in realtà un meccanismo di produzione di determinate fattispecie, in particolare quando il fatto è complesso. Si coglie questo, per esempio, nell'ipotesi della usucapione. Nella usucapione, per esempio, uti dominus, perché la usucapione si verifica non soltanto con il possesso continuato per il periodo di tempo che la legge richiede, che normalmente è ventennale, ma richiede, e questo è il fatto costitutivo, ma richiede che questo possesso abbia anche determinate caratteristiche. Deve essere un possesso di buona fede, deve essere un possesso che è iniziato in modo non violento e non clandestino, deve essere un possesso che non si è mai interrotto per tutto il periodo che è richiesto dalla legge. Questi sono gli elementi a cui si riferisce in particolare il professor Chiovenda. Ogni diritto nasce in date e circostanze che hanno la funzione specifica di dar vita a quel diritto. Nell'esempio dell'usucapione, le circostanze che hanno la funzione specifica di dare vita a quel diritto sono rappresentate dal possesso continuato per il tempo che è richiesto dalla legge. Però, perché producano l'effetto che è loro proprio e che Chiovenda chiama l'effetto normale, devono concorrere anche altre circostanze. Queste altre circostanze, ancora nell'esempio che io vi ho fatto, sono rappresentate appunto dalla buona fede del possesso, dal fatto che deve essere stato ininterrotto per tutto il periodo richiesto dalla legge, deve essere iniziato in modo non violento e non clandestino. Si tratta di elementi del fatto. Il fatto costitutivo è il possesso che dura per il tempo previsto dalla legge. In più si tratta di un possesso che ha queste caratteristiche. L'assenza di una di queste caratteristiche è un fatto impeditivo. Torno su questo nei moduli che seguono, ma vi dico sin da ora, se per esempio il possesso è stato interrotto e il possesso si interrompe o attraverso la notifica di un atto giudiziario, oppure di fatto, perché ad esempio il preteso usucapiente si è recato all'estero per più di un anno e quindi ha interrotto il possesso, questa interruzione costituisce un fatto impeditivo.